Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andremo nei meandri del cinema e oggi parliamo di effetti speciali. Io spero che tutti sappiate cosa sono gli effetti speciali, però andremo a vedere nella fattispecie le varie tipologie di effetti speciali, perché ce ne sono tante e andiamo un pochino anche a vedere qualche accenno storico su queste cose qua, quindi io spero che vi possa interessare. Gli effetti speciali sono un insieme di tecniche e tecnologie utilizzate nel cinema, nella televisione, nel teatro e nell'industria dell'intrattenimento per simulare degli eventi altrimenti impossibili da rappresentare in maniera tradizionale, in quanto troppo costosi, pericolosi o semplicemente contrari alle leggi della natura, ma anche per ricreare ciò che in natura non esiste. Per esempio, anche nei porno si utilizza questa cosa qua, perché spesso e volentieri magari si vede, ho visto certi video, ma tanti anni fa, di alieni che facevano cose con persone normali, ecco, ed erano dei effetti speciali, perché gli alieni non esistono, non è che vanno in giro così, quindi anche in quel settore lì si usano gli effetti speciali, quindi, tanto per dire. Allora, nel 1856 Oscar Rajander, che ovviamente mi scuso per l'inglese orrendo, per la pronuncia orrenda, ideò il primo trucco fotografico combinando sezioni differenti di 32 negativi in una sola immagine. Nel 1895 venne inventato quello che è comunemente accettato come primo effetto speciale del cinema, il cosiddetto stop trick, che ho già trattato in un mio precedente podcast. Nel breve filmato Two Exitus of Mary, Queen of Scots, il regista, appena il boia alza l'ascia sopra la testa, ferma la ripresa, sostituisce l'attrice con un manichino, quindi riprende a girare, mostrando così la decapitazione. Questo non fu solo il primo trucco usato nel cinema, ma anche il primo tipo di trucco possibile in un film. Nel 1896 Méliès, mentre eseguiva delle riprese in una strada di Parigi, scoprì accidentalmente lo stesso effetto. Appunto, la cinepresa si inceppò durante le riprese della scena. Durante la proiezione della pellicola si accorse che ciò che aveva trasformato un camion in un carro funebre. Méliès, direttore di scena presso il teatro Robert Houdini, fu ispirato da questo fatto e produsse oltre 500 cortometraggi fino al 1914, inventando anche tecniche fondamentali nella storia del cinema, come l'esposizione multipla, la fotografia time-lapse e la dissolvenza, e i film a colori ottenuti dipingendo a mano i fotogrammi, cosa che era prima dell'invenzione delle pellicole a colori, quindi attenzione. A causa della sua capacità di manipolare e trasformare l'apparenza della realtà col cinematografo, il proprio Méliès è a volte indicato come il cinemago, quindi viene chiamato anche così, ed è ricordato come fondamentale pioniere dell'arte cinematografica. Il suo film più famoso, Viaggio nella Luna, del 1902, è una parodia stravagante del romanzo di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, ed era caratterizzato da una combinazione di live action ed animazione, facendo inoltre ampio uso di miniature e matte painting. Il matte painting non è altro che una tecnica usata prevalentemente in ambito cinematografico, utilizzata per permettere la rappresentazione di paesaggi o luoghi troppo costosi, se non impossibili da ricostruire. Quindi ecco, questo è il primo accenno della parte storica, appunto, degli effetti speciali. Quindi non è una cosa moderna, non è che sono nati adesso, sono nati dall'inizio del cinema, anche se poi si sono evoluti negli anni, chiaramente con la tecnologia abbiamo avuto la CGI, eccetera, eccetera, eccetera. Alcuni sono fatti male tutt'oggi, perché a mio personale opinione è difficile almeno integrare gli effetti speciali col film, con la realtà. Non è facilissimo. Alcuni purtroppo non riescono a integrare bene questa cosa e viene fuori un pastrucchio di roba o cose che non sembrano realistiche, mentre per esempio La Guerra dei Mondi, che io comunque ripeto, continuo a pensare che quello degli anni 50 sia più bello di quello con Tom Cruise, ma non per altro, perché boh, io ho apprezzato di più quello, però gli effetti speciali di Spielberg in quel film sono talmente integrati bene che sembra veramente reale, sembra che succeda davvero. Alcuni invece si vede proprio che l'effetto speciale è una cosa esterna, cioè non so come spiegare, è proprio una cosa che c'entra poco. Invece in quel film lì è talmente integrato bene l'effetto speciale che sembra veramente che ti immerge nel film. Io credo di essere, spero di essermi spiegato bene, però vabbè. Negli anni 10 la principale innovazione nel campo degli effetti speciali fu il miglioramento della ripresa del matte painting ottenuta da Norman Down. Nel matte shot originale si collocava un pezzo di cartoncino sulla pellicola per bloccarne l'esposizione, permettendo di esporla successivamente. Down combinò questa tecnica col glass shot. Anziché usare un cartoncino per bloccare l'esposizione, Down semplicemente dipinse di nero certe zone della pellicola, quindi non metteva più il cartoncino, però dipingeva sulla pellicola e impedendo alla luce di esporre la pellicola. Dalla pellicola parzialmente esposta, i singoli fotogrammi venivano proiettati su un vetro sul quale veniva poi disegnato il matte, che è quello che stavo dicendo prima, il matte painting. Trarre il matte direttamente dal film rese incredibilmente più semplice dipingere l'immagine rispettando le correnti, proporzioni e prospettive. La tecnica di Down divenne il libro di testo per il matte shot grazie alla naturalezza delle immagini così prodotte. Durante poi gli anni 20 e 30 le tecniche degli effetti speciali vennero migliorate e perfezionate dall'industria cinematografica. Ebbene sì, ovviamente le tecniche migliorano, la tecnologia migliora con gli anni, quindi è normale che c'è questa evoluzione. Come non lo so, molti qua in Italia hanno lavorato con tutte le cose cartonate perché non c'erano soldi, però lì era nella creatività del regista, anche mancanza di soldi, però si sono sempre evolute queste tecniche, proprio perché come la tecnologia si evolve anche il cinema si evolve, è una cosa normalissima. Però l'effetto speciale non nasce adesso. Io sento molti dire però c'è adesso l'effetto speciale. No, assolutamente no, esiste da molto prima, quasi come abbiamo visto dagli anni 10, anche prima degli anni 10. Abbiamo anche vari effetti come la doppia esposizione in fotografia, la retroproiezione. Quindi retroproiezione era un perfezionamento dell'uso degli sfondi dipinti usati nei teatri, sostituendo un'immagine statica un'immagine in movimento per creare sfondi dinamici. Il live casting delle facce è stato importato dal mask making tradizionale. Con il progresso del trucco e l'utilizzo di nuovi materiali si poterono realizzare fantastiche maschere che si adattavano perfettamente al viso degli attori, molto utilizzate nei film horror. Ebbene sì, anche il trucco si evolve, come abbiamo visto, il trucco e la scoperta di nuovi materiali, la scoperta di come impiegare questi nuovi materiali hanno dato vita a nuove maschere per gli horror, a nuovi anche effetti del trucco. Il cinema si evolve anche così, non è solo la macchina della ripresa, soltanto gli effetti, ma anche tutto quello che c'è intorno. Come abbiamo visto il trucco, l'utilizzo di nuovi materiali, la scoperta di nuovi materiali, eccetera eccetera. Quindi, noi diciamo si evolve il cinema si evolve insieme a tutto quello che c'è intorno, e questa è una buona cosa, e si evolverà sempre, perché poi tra 50 anni il cinema chissà che cosa sarà mai. Furono presto sviluppate numerose nuove tecniche appositamente per i film, come il passo 1 stop motion. Le animazioni che creavano l'illusione del movimento furono realizzate utilizzando i disegni, in particolare nel film Jerry il dinosauro, mai visto, ma sia, e con modelli tridimensionali, in particolare nel film Il mondo perduto del 1925, King Kong del 33, in cui effetti speciali furono curati da Wills O'Brien. Molti studi cinematografici istituirono interamente reparti per gli effetti speciali, responsabili di quasi tutti gli aspetti ottici e meccanici dei trucchi. Quindi anche qua iniziano a esserci anche i modelli tridimensionali. Quindi quando vedevamo nei film questi dinosauri giganti, bestie varie e tutto, trick e ballac, come si diceva tempo fa, vengono usati per le bestiacce, tipo per, anche per i dinosauri, come abbiamo visto, il mondo perduto del 25, da cui è tratto anche il romanzo. Io ce l'ho anche il romanzo del mondo perduto, che è di Arthur Conan Doyle, è la prima trasposizione quella lì. E King Kong, il primo King Kong era quello degli anni 33, comunque. Poi ci hanno fatto vari remake. La sfida di simulare eventi in movimento incoraggiò inoltre lo sviluppo delle miniature. Le battaglie navali potevano essere create utilizzando dei modellini in studio. Avete visto, già iniziamo a utilizzare anche i modellini per fare tipo le battaglie navali, che non è il gioco, le battaglie navali non è il giochino che facevamo a scuola. Gli aerei potevano volare o schiantarsi senza rischi. Ancora più impressionante, miniature e matte painting potevano essere usati per creare mondi che non esistevano nella realtà. Il film Metropolis, del 1927, film muto, vorrei dire però bellissimo, dalle impressionanti scenografie, una produzione con effetti speciali spettacolari, con un uso innovativo di miniature, matte painting e vari altri effetti. Un'importante innovazione negli effetti speciali fotografici fu lo sviluppo della stampante ottica. In sostanza, una stampante ottica è un proiettore collegato a una macchina da presa che venne sviluppata per fare le copie dei film per la distribuzione. Fino a quando Linwood G. Dunn non raffinò il progetto e l'uso della stampante ottica, gli effetti erano realizzati come effetti in camera. Praticamente l'effetto era ottenuto direttamente al momento della ripresa. Dunn dimostrò che era possibile combinare le immagini in nuovi modi per creare nuovi tipi di illusioni. Una prima vetrina per Dunn fu il film Quarto Potere di Orson Welles del 1941, in cui i luoghi della tenuta di Kandalu erano essenzialmente creati con la stampante ottica di Dunn. E questo direi che è abbastanza evidente. Poi un film è talmente eccezionale, io spero che non verrà mai in mente a qualcuno di fare un remake di Quarto Potere, perché, come dico sempre, altrimenti abbandonerò il cinema e mi dedicherò, non lo so, magari alla collezione di figurine del campionato cinese, perché comunque evidentemente quando si arriva a fare un remake di tutto, io dico sempre che certi film non vanno toccati, perché o magari per le tecniche di allora è talmente uscito bene che è impossibile replicarlo adesso, come non lo so, fare un remake di Arancia Meccanica, ma sarei parecchio perplesso, anche perché poi Kubrick ce n'era uno solo, Orson Welles ce n'è uno solo, eccetera eccetera. Però io spero sempre che non fanno dei remake anche di questo. Epoca del colore, ebbene sì, il colore è arrivato dopo, non è subito, prima c'era il bianco e nero. Lo sviluppo della fotografia a colori richiese un maggior affinamento di queste tecniche. Il colore permise lo sviluppo di effetti come il traveling mate o il blue screen o il processo a vapore di sodio. Ecco, il blue screen, il green screen, anche quelli, poi ci sono tutte le varie cose, le chroma key, chiave cromatiche eccetera, che noi streamer usiamo quando facciamo il green screen. Quindi eccolo lì che arriva questo blue screen. Molti film divennero dei punti di riferimento per la realizzazione degli effetti speciali. Il pianeta proibito usò il matte painting, animazioni e miniature per creare spettacolari ambienti alieni. Nei 10 comandamenti del 56, apro parentesi, molto bello quel film, ce l'ho in DVD, anche se è lunghissimo, ci vogliono minimo un giorno e mezzo per vederlo, cioè nel senso tronchi dopo 2 ore perché sei stanco, poi lo riprendi, perché se no dura, mi sembra 4 ore o 3 ore e mezza. In questo film si moltiplicò il numero delle comparse nella scena dell'esodo con un attento lavoro di compositing. E andiamo a vedere che cos'è, ma io già lo so, però ve lo dico. È la combinazione di elementi visivi provenienti da fonti separate in singole immagini, spesso per creare l'illusione che tutti questi elementi siano parte della stessa scena. Quindi vedete, è la combinazione di elementi visivi provenienti da fonti separate, ok? Quindi cosa vuol dire? Da altre fonti magari. Per questo serve appunto per, come abbiamo visto, per le comparse, per altre cose. Vennero anche raffigurate le massicce costruzioni di Ramses con dei modellini e divise il Mar Rosso con una combinazione di traveling mates e serbatoi d'acqua. Ovviamente venne anche estesa l'arte dell'animazione a passo 1 stop motion con le sue speciali tecniche di composing per creare spettacolari avventure fantastiche come gli Argonauti del 63. E bene sì, vi dico anche che ce l'ho anche questo DVD. È vero che lo dico sempre, però è vero, cioè questa cosa ce l'ho ragazzi, c'ho anche questi DVD. Lo so che è una battuta che avete già sentito, però è... In cui punto è culminante una battaglia con spada tra uomini reali e sette scheletri animati, è considerato un punto di riferimento nei effetti speciali. Ebbene sì, me lo ricordo bene questa battaglia, e quindi nel 63 gli Argonauti è un buonissimo film. Poi è quello lì che arriva la fantascienza. Arriva la fantascienza, come abbiamo visto nelle puntate, quindi dedicate alla fantascienza, il boom di questo genere ha permesso anche agli effetti speciali di svilupparsi ancora di più. Attraverso gli anni 50 e 60 sono stati sviluppati numerosi nuovi effetti speciali che aumentarono drammaticamente il livello di realismo ottenibile nei film di fantascienza. Il lavoro di molti registi sarebbero stati utilizzati per decenni dalle grandi case di produzione. Se di un film si può dire che è diventato un nuovo punto di riferimento, questo è 2001 Odissea nello spazio del 68. Apro parentesi, da lasciare completamente dimenticato il seguito che io purtroppo ho recuperato, perché sembrava anche corretto avere il seguito. Ebbene sì, c'è un seguito che secondo me Kubrick si sarebbe rigirato nella tomba, però c'è, ma non è nulla a che fare con quello. Però chiusa parentesi. Il quale preferì creare una propria squadra per gli effetti speciali anziché usarne una intera alla casa di produzione. Quindi Kubrick preferì crearsi una suo staff, una squadra tutta sua per gli effetti speciali. Poi ovviamente in questo film i modellini erano estremamente dettagliati e attentamente fotografati per ottenere una profondità di campo realistica. Le riprese delle astronavi vennero combinate attraverso rotoscope disegnati a mano e grazie a un attento lavoro di motion control. Il rotoscope è una tecnica di animazione per creare un cartone animato in cui le figure umane risultino realistiche. Scene ambientate in ambiente a gravità zero, ovviamente si va sempre, vennero ottenute utilizzando fili nascosti, riprese, riflesse e sette rotanti di grandi dimensioni. Infine il viaggio attraverso paesaggi allucinanti vennero creati utilizzando una nuova tecnica chiamata Zitkan, però si parla del film Nascita dell'Uomo. Negli anni 70 si inizia a utilizzare i cosiddetti animatroni, che sono dei complessi sistemi meccanici ed elettronici comandati a distanza ed in grado di compiere dei semplici movimenti. Erano rivestiti di materiali, stoffa, lattice, vetro resine, eccetera, e truccati da grandi maestri come l'italiano Carlo Rambaldi e l'americano Rick Baker. Furono utilizzati per gli effetti speciali del remake di King Kong nel 1976, Alien 79, E.T., e divennero sempre più sofisticati integrando le tecniche della robotica fino ad essere utilizzati in film come Terminator e Robocop. Quindi, come avete visto, negli anni 70 arrivano gli animatroni, quindi, che come abbiamo visto sono stati impiegati nei vari film come Alien. Per esempio l'Alien è un animatrone, e T, purtroppo è T perché io proprio non lo posso sopportare, T proprio lo odio da quando sono bambino, ma anche Terminator e Robocop. Però c'è anche da dire che, come abbiamo letto, questo tipo di animatroni usati in Terminator e Robocop sono arrivati un po' dopo, perché hanno integrato la robotica, quindi si è sviluppata anche quella. Gli anni 70 videro inoltre due profondi cambiamenti nel settore degli effetti speciali. Il primo era di natura economica. Durante la recessione del settore, a cavallo tra gli anni 60 e 70, molti studi chiusero il reparto interno degli effetti speciali. Molti tecnici diventarono liberi professionisti o fondarono una loro società di effetti speciali, a volte specializzandosi su tecniche particolari. Il secondo cambiamento venne causato dal successo di due blockbuster di fantascienza. Uno era Guerre Stellari, che ho già parlato di questi film, di George Lucas, inaugurò un'era di film fantastici con effetti speciali costosi e imponenti. E devo dire, la trilogia vecchia è ancora godibilissima, gli effetti speciali sono ancora molto ben vedibili, a differenza magari di quelli nuovi. Quelli nuovi, ripeto, non sono così, la trilogia dopo non è che fosse granché. I vecchi film di Guerre Stellari sono ancora fruibili oggigiorno, e anche gli effetti speciali non risultano così invecchiati, almeno io non l'ho trovato così tanto invecchiato. Ovviamente vennero sviluppati un'attrezzatura per la telecamera controllata da un computer chiamata DriveFlex, che permetteva la ripetibilità precisa del movimento della telecamera, facilitando il compositing traveling mate. La degradazione delle immagini su pellicole durante il compositing venne minimizzata da altre innovazioni. Questo attrezzo, il DriveFlex, ovviamente venne utilizzato anche pellicole con una risoluzione superiore alle normali pellicole. Poi c'è incontri ravvicinati del terzo tipo, che ho già parlato, e ebbene sì, anche questo ce l'ho in mente. Vantava un finale con impressionanti effetti speciali ad opera di Douglas Trumbull, il veterano di 2001 Odissea nello spazio. E allora ci spieghiamo il perché. Oltre a sviluppare il proprio sistema di motion control, Trumbull sviluppò le tecniche per la creazione intenzionale di lens flare, forme create dalla luce che si riflette all'interno degli obiettivi, per fornire forme indefinibili ai dischi volanti del film. Effettivamente la parte finale è un qualcosa di pazzesco, proprio anche a livello visivo. Il successo di questi film spinse gli studios a investire in modo massiccio i film fantastici con un pesante uso di effetti speciali. Questo ha allineato la costituzione di molte case indipendenti di produzione di effetti speciali, un grado straordinario di raffinatezza delle tecniche esistenti o lo sviluppo di nuove tecniche, come la CGI. Ovviamente ha anche incoraggiato nel settore una maggiore distinzione tra effetti speciali e effetti visivi. Questi ultimi sono utilizzati per caratterizzare i lavori di post-produzione e ottici, mentre gli effetti speciali si riferiscono più spesso a effetti eseguiti su set o effetti meccanici. Quindi, come abbiamo visto, effetti speciali e visivi, la differenza è che gli effetti visivi sono utilizzati per il post produzioni, mentre invece, come abbiamo visto, gli effetti speciali sono utilizzati sul set o effetti meccanici, come abbiamo visto. È una differenza secondo me importante da sottolineare, perché molti magari fanno un po' di confusione. A partire dagli anni 90 del XX secolo venne gradualmente introdotta e sviluppata la Computer Generated Images, oppure la CGI, che ha cambiato quasi ogni aspetto degli effetti speciali cinematografici. Il compositing digitale permette un maggior controllo e una libertà creativa non permessa dal compositing ottico, senza degradare l'immagine come nel processo analogico. Le immagini digitali hanno permesso ai tecnici degli effetti speciali di creare modelli dettagliati di matte painting o anche personaggi totalmente generati al computer. I primi film a farne uso furono Piramide di paura dell'85, Willow dell'88, che l'ho visto e non è neanche tanto male. Willow, devo essere onesto, abbastanza interessante, ove appare un personaggio mutaforma e The Abyss, in cui compare un tentacolo d'acqua. Negli anni 90 la distinzione tra film con attori in carne e ossa, live action, e film d'animazione non era più così netta. Infatti nel 93 col film Jurassic Park, l'industria Light and Magic di George Lucas mostrò dei dinosauri realistici alle prese con gli attori in carne e ossa. E già un anno prima il pubblico aveva potuto assistere alle potenzialità dell'animazione digitale nella pellicola Terminator 2, dove un procedimento chiamato morphing, che ora andiamo a vedere vi dico che cos'è, è uno dei primi effetti digitali sviluppati dall'industria cinematografica e consiste nella trasformazione fluida, graduale, senza soluzione di continuità tra le immagini di forma diverse, possono essere oggetti, persone, eccetera. e consentiva a un oggetto animato di sciogliersi e di assumere fluidamente le sembianze di un altro oggetto. Ovviamente in Terminator 2 questo procedimento è stato usato per il nemico di T-5000, quindi quello lì che cambiava sempre forma, eccetera. Quindi ecco in cosa è stato usato, perché quello lì cambiava forma, diventava liquido, cioè casino, insomma. Di assumere, ok. Altri esempi furono Toy Story, il mondo dei giocattoli, la trilogia prequel di Star Wars con le sue orde di eserciti di robot e creature fantastiche, la trilogia del Signore degli Anelli e il pianeta Pandora in Avatar. Quindi, come abbiamo visto, poi la CGI entra prepotentemente. Abbiamo visto anche Jurassic Park, viene citato, un film dove, ripeto, i vari effetti, i dinosauri sono stati talmente messi bene, diciamo, integrati bene, che sembrava reale, cioè sembrava che c'erano, esistevano veramente. E questo è anche nella bravura di un ottimo staff, secondo me, ma anche di una bravura anche di saper di mettere. Invece c'è della roba che viene messa così e si vede proprio che l'effetto speciale è proprio è fuori dal film, ma è dentro il film. Ecco, non so come spiegarlo. Questo è il quanto. Invece in grandi film, un grandi staff, ovviamente molti soldi, perché un film di fantascienza non lo puoi fare con 10.000 euro, cioè non lo puoi fare con 5 milioni, con 10 milioni, perché con 10 milioni ci fai al massimo, ci fai una zampa di un dinosauro, cioè quelle piccole produzioni che fanno fantascienza non si può fare con 20 milioni o 30, cioè voi pensate un Signore degli Anelli con 30 milioni di dollari, probabilmente ci usciva, forse facevano metà film, ma forse, ma proprio a esagerare. Quindi, a differenza dell'oro, che l'oro invece, se uno è bravo, a basso budget ti fanno un buonissimo horror anche a 5 milioni, che è un basso budget. Gli effetti speciali sono tradizionalmente divisi nelle categorie effetti ottici e meccanici. Con l'emergere di strumenti digitali per il cinema è stata fatta un'ulteriore distinzione. Effetti visivi ci si riferisce alla post-produzione digitale, mentre effetti speciali ci si riferisce a effetti meccanici utilizzati direttamente sul set o effetti ottici eseguiti in campo. A questi si aggiungono inoltre gli effetti sonori. Effetti meccanici, anche detti effetti fisici o effetti pratici, sono di solito realizzati durante le riprese. In questi effetti il soggetto o l'evento sono fisicamente costruiti o preparati per la ripresa. Gli effetti meccanici comprendono l'uso di materiali di scena meccanizzati, scenari, miniature in scale ridotte, effetti pirotecnici, esplosioni, sparatorie, incendi, effetti atmosferici per ricreare vento, pioggia, neve, nebbia, eccetera, eccetera, eccetera. Nella categoria delle miniature rientra lo Slurpasaur, soprannome dato ai rettili, ma occasionalmente anche agli altri animali, ingranditi otticamente in maniera da farli sembrare dei dinosauri. Far sembrare che una macchina si guidi da sola o far saltare in aria un edificio sono esempi di effetti meccanici. Gli effetti meccanici sono spesso incorporati nelle scenografie o effetti speciali prostetici. Questi ultimi prendono il nome di effetti speciali animatronici. Negli effetti speciali scenografici o meccanici, per esempio, un set può essere costruito con porte o muri che si possono rompere per rendere più verosimile una scena di lotta. Esatto, quindi ci può essere anche magari un muro, una finestra che magari ci va addosso e si rompe, magari un film di arti marziali, uno dà un calcio all'avversario, lo butta contro il muro si distrugge. Quello è un set costruito apposta per rendere più realistica la scena di lotta. A parte che, se io do un calcio a uno e lo butto contro il muro, non è che sfondo il muro, perché o sarei Hulk. Però possono funzionare in certi film, funziona tantissimo questa cosa. Poi ci sono gli effetti ottici, anche detti effetti fotografici. Gli effetti ottici sono delle tecniche in cui le immagini o i fotogrammi del film sono creati fotograficamente, sia in camera usando la doppia esposizione, il matte painting, sia nel processo di post produzione usando una stampante ottica, che abbiamo già parlato prima. Un effetto ottico può essere usato, per esempio, per posizionare gli attori su sfondi differenti. Effetti visivi, anche detti effetti digitali o immagini generate al computer, anche CGI. Gli effetti visivi sono normalmente effetti generati al computer che elabora le immagini aggiungendo, togliendo o modificando degli elementi presenti nell'inquadratura, spesso utilizzando tecniche di animazione al computer. Venuti alla ribalta a partire dagli anni 90, forniscono ai cineasti un maggiore grado di controllo, permettendo l'esecuzione di molti effetti in maniera più sicura e convincente, o il miglioramento della tecnologia anche a costi inferiori. Come risultato, molte tecniche di effetti ottici sono state sostituite dalla CGI. Ovviamente i costi comunque sono anche minori. Abbiamo poi gli effetti digitali, effetti speciali prostetici. Con gli effetti speciali prostetici o trucco prostetico si applicano sull'attore delle protesi, ad esempio per fargli assumere l'aspetto di un mostro, ingiovanirlo, invecchiando, creargli delle particolarità che in natura non esistono o semplicemente per caratterizzarlo, per aiutare l'attore a immedesimarsi nel personaggio anche con l'aspetto esteriore. Negli effetti speciali prostetici ci sono anche varie branche che lavorano all'uniscono con il reparto prostetico, come la creazione di pupazzi e manichini, l'animatronic, il sangue finto e le parrucche. Anche qua abbiamo anche le parrucche sono degli effetti, sangue finto, anche queste cose qua. Effetti speciali dal vivo sono effetti che vengono utilizzati di fronte a un pubblico dal vivo, soprattutto durante gli eventi sportivi. Mi fanno notare tipo di effetti speciali prostetici, a quanto pare, cioè no, a quanto pare no, per esempio si lavora, si fanno il sangue finto, parrucche, e creano i pupazzi, i manichini, eccetera eccetera. Sì, sono più complessi certamente. Io ho visto, avevo visto quando sono andato sul set i truccatori, comunque c'era un reparto trucco, cioè comunque quando hai la possibilità hai varie persone dello staff che fanno varie cose, alcuni sono veramente molto bravi. Io avevo visto uno che sul set, uno molto bravo ai tempi, che era bravissimo con le maschere, mi sembra che si chiamasse Luca, non mi ricordo neanche. E in pochissimo ti poteva fare una maschera, un effetto pazzesco. Cioè aveva fatto degli effetti di ferite, sembravano veci, ma cavolo, ma questo sembra veramente che ha avuto un incidente. Quindi ci sono delle persone molto capaci anche a livello così amatoriale con le produzioni, però secondo me quello che conta è anche avere un ottimo staff. È un ottimo staff che o sceglie il regista, magari dei uomini di fiducia, o sceglie la produzione, magari con un po' più piccole. Bisognerebbe, secondo me, avere sempre dei uomini di fiducia quando si fa un film, cioè quando sei nel mondo della produzione, dire: guardi, io conosco quello lì, ha già lavorato con me, so come lavora. Cioè, secondo me creare uno staff è importantissimo, ma in tutte le cose, non è che dico cinema perché ora sembra la di cinema in tutti i contesti dove è necessario avere un tipo di staff, perché non puoi fare 100 cose, pensare che un regista faccia 100 cose è impossibile, cioè anche con tutto l'impegno del mondo, è fondamentale avere dei uomini di fiducia. Io credo che sia fondamentale, al di là poi del spendere tanto, perché qua si parla anche di grandi produzioni, però secondo me quello che conta è avere dei uomini di fiducia, e se non li hai, comunque ecco, guardate un po' intorno, ecco, magari è un film, vedi un film in DVD molto bello, gli effetti speciali sono buoni, prendi il nome di sto qua e dice: chi è sto qua, andiamo a vedere, cerchi, secondo me, alla produzione di farlo contattare, ecco, tanto per dire. Poi non so se è possibile questa cosa, però in tutti i settori, a mio avviso, ci devono essere dei uomini di fiducia e uno staff decente, se no, non Ora, nel mio caso, quando ho visto questo truccatore, questo qua, era stato scelto proprio dal mio amico, che è il regista, era stato scelto proprio da lui, perché sapeva benissimo il valore di questa persona, di questo Luca, mi sembra che si chiamava Luca. E mi ricordo che mi aveva detto: guarda, io non è coimposto, però ho consigliato questa persona alla produzione, loro volevano darmi una persona loro, ma io ho preferito di no. Ha fatto così anche quando si parlava direttore della fotografia, ma ha preferito farlo lui. Quindi le ha praticamente buttati fuori della fotografia, dice: guarda, faccio io e via. Io sono andato a vederlo come lavorava, effettivamente è stato meglio che l'ha fatto lui, perché quegli altri non sapevano ottenere neanche una telecamera in mano o una macchina fotografica. Quindi. E poi per la parte, diciamo, di montaggio delle scenografie eccetera, sono andato io, infatti l'ho aiutato un po', e quindi sono andato io, perché si fida, perché quando ti danno una telecamera da 1.000 euro, te la fanno smontare, te la fanno mettere, fa portare, chiede un suggerimento su come fare eccetera, vuol dire che non si fida. Quindi ecco cosa volevo dire. Comunque, scusate se mi sono dilungato, ho fatto un podcast un po' lungo, però direi di andare a terminare con le ultime cose. Effetti speciali dal vivo, li ho già detti. Gli effetti speciali dal vivo sono effetti che vengono utilizzati di fronte al pubblico, vabbè, dal vivo, durante eventi sportivi, concerti. Tra i tipi di effetti comunemente usati vi sono spettacoli con luci laser, fumo, nebbia teatrale, spettacoli pirotecnici, coriandoli e altri effetti atmosferici come neve o bolle. E andiamo con l'ultima parte del podcast, tecniche di effetti speciali visivi. Bullet time è un effetto speciale tecnica cinematografica che consente di mostrare al rallentatore un momento di scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio. Poi abbiamo la CGI, l'ho già detto. Effetto vertigo è la combinazione di uno zoom in avanti e di una carrellata indietro. L'effetto matte painting, l'abbiamo già detto. Miniatura veniva spesso utilizzato nel campo degli effetti speciali all'interno di un film o programmi televisivi. Utilizzava modelli in scala, questi modelli venivano combinati con riprese ad alta velocità o il matte shot per rendere più credibile il risultato. Morphing, l'ho già detto. Rotoscope, l'ho già detto. Passo 1, stop motion, è una tecnica chiamata anche ripresa a passo 1 o animazione a passo 1. È una tecnica di ripresa e di animazione. Con l'espressione passo 1 si può intendere sia la tecnica impiegata che il prodotto ottenuto con la stessa. E poi c'è l'effetto Shuftan, scusate se ho sbagliato il nome, direttore che prende il nome appunto da questo Shuftan, che è il direttore della fotografia tedesca che l'ha ideato. È un trucco cinematografico che si basa sull'utilizzo di uno specchio di riflettente posto a 45 gradi rispetto alla macchina da presa, in modo da riprodurre il riflesso di oggetti e miniature. Ecco, questa era ovviamente come argomenti associati. C'è il chroma key o blue screen, in realtà c'è anche il green screen e altri screen vari, per noi streamer è una cosa abbastanza ovvia, semplice. Quindi il nome ne parlo neanche, perché per noi la usiamo sempre quando abbiamo il green screen. E siamo arrivati alla conclusione ovviamente di questa puntata. Ovviamente potrete riascoltare i nostri podcast su Spotify, dove spero che, se vi interessa l'argomento, andate a reperire gli altri argomenti che ho fatto del cinema. Non so io quando farò la prossima puntata. Ovviamente la prossima puntata andremo a parlare in realtà della terminologia cinematografica, prima di ributtarci all'interno del genere italiano, che avevo un po' adocchiato il genere spionistico italiano, non dallo spioncino, perché magari spionistico la gente pensa che vuol dire che uno guarda dallo spioncino mentre la compagna fa cose. No. Poi lì non c'entra niente. Si tratta di genere di spia, tipo 007. Non di guardare la compagna che fa le cosacce attraverso una, uno spioncino. Quindi direi di chiudere qua. Allora, vi ricordiamo, anzi vi ricordo io personalmente, che ci siamo anche su Twitch il lunedì e il venerdì, però poi metterò tutti i vari riferimenti. Anzi, vi do appuntamento alla prossima. Grazie per chi ascolterà questo podcast. Vi auguro buon proseguimento. Ciao.